Bentrovati, ben arrivati e speriamo di poter passare insieme un pochino di tempo piacevole, non solo oggi, ma anche in futuro, con la luce del libro del Tanya e anche con la luce della festa di Hanukkah che sta per arrivare e alle porte. E quindi iniziamo con la lezione di Tanya, se avremo un pochino di tempo alla fine. Vediamo di introdurre qualcosa sulla festività di Hanukkah. Allora, noi ci troviamo nel capitolo che spiega che è molto importante avere buone intenzioni, ma è più importante fare le cose. Nonostante che è molto importante fare le cose, ma è sempre più importante farle con le buone intenzioni. In altre parole, se io devo ricevere degli ospiti a casa, oppure i miei figli che arrivano da lontano, e quando arrivano i miei figli da lontano, io dico: ma che bella sorpresa che mi avete fatto, sono molto felice, venite a cena, anche se ho pensato di prepararvi la cena, ma non l'ho preparata. Quindi le buone intenzioni sono importanti. Però stasera si salta la cena perché con le buone intenzioni non si mangia. D'altra parte, quando si fa una buona cena, bisogna metterci dentro anche l'anima, perché se una persona prepara la cena e lo fa come un robot, allora l'attenzione che riceverà è un'attenzione come un robot. Quindi non ci sarà questo ringraziamento, questo tipo di apprezzamento dal cuore, perché si vede che una persona quando fa qualcosa lo fa col cuore, semplicemente si consumerà una cena quella che si è potuto assaggiare quando eravamo ragazzi nelle mense, eccetera, dove c'era cibo ma non c'era cuore. Ecco, quando uno arriva a casa dalla mamma, vuole anche una buona cena, ma la vuole col cuore. Ecco perché è importante quando noi parliamo di fare le mitzvot, che non è sufficiente solamente pensare con tutta la nostra buona volontà di fare le mitzvot, ma alla fine non le facciamo perché alla fine si salta la cena. Bisogna fare le mitzvot, e le mitzvot che le facciamo, è più importante di tutto è quello di metterle in pratica, ma non è male quando ci mettiamo dentro l'intenzione, la passione, la buona volontà, che in ebraico, nel linguaggio della halakha, si chiama kavana. La parola kavana significa che io ho la giusta intenzione in quello che faccio. In altre parole, sono attento a quello che faccio. Vi racconto una storia che è una storia che fa anche da base per capire un pochino meglio questo argomento. Dobbiamo tornare indietro di quasi 300 anni fa. Il maestro dell'autore del Tanya, abbiamo vissuto venerdì la ricorrenza della sua dipartita da questo mondo, era il 19 di Kislev, insieme alla ricorrenza della Rosh Hashanah della Hasidut, che era sempre lo stesso giorno, il 19 di Kislev, che ha, diciamo, ricevuto tanti titoli, tra cui Rosh Hashanah della Hasidut, il titolo La festa di tutte le feste, tanti altri titoli perché dà vita, dà luce a tutte le festività dell'anno. Io ricordo questa cosa, avevo incontrato a New York il rabbino capo dell'organizzazione ortodossa che si chiama la Orthodox Union. Credo che tutti voi abbiate sentito questo nome, la Orthodox Union. È famosa specialmente per i prodotti kasher, per il marchio kasher che è su molti prodotti. Ora, il rabbino capo di questa organizzazione, che vanta più di 200 operatori fissi a New York, più altre centinaia in giro per il mondo, mi ha raccontato che quando lui era giovane ha ricevuto un regalo dal suo maestro. Lui ha studiato in una yeshiva dove non si studiava Hasidut. Era a Boston, nella yeshiva di un grande, famoso rabbino, si chiamava Rav Yosef Soloveitchik, che era una famiglia di grandi rabbanim, e poi lui è arrivato negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e ha fondato una yeshiva nella città di Boston. E ci ha raccontato che lui come regalo ha ricevuto dal suo Rav l'opportunità di studiare Hasidut con il rabbino Chabad che era a Boston, si chiamava Rav Siment, che è stato anche mio rabbino perché anch'io ho fatto un anno di yeshiva a Boston, quindi ho avuto occasione di conoscerlo. E lui mi ha detto questo: ho avuto 6 lezioni con questo rabbino e in queste 6 lezioni abbiamo studiato che cos'è Rosh Hashanah, spiegato dalla Hasidut. E lui mi ha detto questa frase: io non capisco niente delle festività ebraiche, ma Rosh Hashanah so che cos'è. Perché Rosh Hashanah so che cos'è? Perché ho studiato la Hasidut che mi spiega che cos'è Rosh Hashanah. Se avessi studiato anche la Hasidut che mi spiega cos'è Yom Kippur, che cos'è Sukkot, che cos'è Hanukkah, Purim, Pesach e Shavuot, avrei potuto dire che capisco il significato delle festività ebraiche. Ma in realtà ho avuto occasione soltanto di studiare quello che è il giorno di Rosh Hashanah. Quindi, da questa sua testimonianza, da una persona che non è cresciuta in un ambiente dove si insegnava la Hasidut, e mi ha dato mi ha rivelato, diciamo, questo suo segreto come testimonianza, ho potuto avere una ulteriore conferma che quello che noi diciamo che il giorno di Yud Tet di Kislev, dove si festeggia il permesso che Hashem ha dato all'autore del Tanya di divulgare la Hasidut, perché prima era una parte della Torah che doveva essere tenuta nascosta da tutti quelli che non erano all'altezza. Invece è stato dato il permesso a ogni singola persona senza distinzione di livello di studio, sia uomini che donne e oggi anche i bambini, in un certo modo, di capire, di avvicinarci e di avere questo approccio molto stretto con quelli che sono i segreti della Torah. Perché? Perché solo così noi possiamo veramente servire Hashem. Perché senza la Hasidut noi serviremmo Hashem come dei robot. In altre parole, faremmo le mitzvot, però senza anima. La Hasidut è l'anima che è stata rivelata a tutti quanti noi per avere la possibilità di poter fare le mitzvot in questo modo. Perché prima non avevamo questa cosa? Perché prima forse non serviva. C'erano momenti in cui il popolo ebraico era di un livello molto superiore a quello che viviamo noi in queste generazioni, su questo non possiamo discutere. E quindi oggi ci è stato regalato questo prezioso strumento che è la Hasidut, che ci rivela l'anima di ogni mitzvah che noi dobbiamo fare. Ecco, in questo modo noi abbiamo capito che è importante fare le mitzvot, ma è anche non meno importante, se non più importante, come spiegheremo fra poco, capire perché stiamo facendo questa mitzvah. E soltanto capendo noi possiamo metterci dentro un pochino di passione, un pochino di sentimento, un pochino di emozione e così via. Ora, ho ricordato il maestro dell'autore del Tanya perché lui è venuto a mancare il 19 di Kislev. E la storia che vi volevo raccontare era quando lui ha avuto occasione di rincontrare un amico di infanzia. E la storia era questa, che c'era questo signore che era un amico di infanzia del Magid di Mezrich, che è il maestro dell'autore del Tanya. E lui studiava Torah tutto il giorno, quindi non aveva un lavoro. E come si mantenevano? La moglie diceva: io lavoro, con il lavoro che faccio io riusciamo a mantenerci, e quindi tu puoi dedicare tutta la giornata a studiare Torah. Lui Dovete sapere che non soltanto la moglie di Rabbi Akiva ha fatto questa cosa, questa coraggiosissima mossa di regalare a suo marito il tempo per poter studiare Torah. Ecco, quando tu sei Rabbi Akiva, allora tua moglie ti dice vai a studiare Torah. Quando tu sei una persona che utilizzi al meglio il tuo tempo a disposizione per studiare Torah, tua moglie ti dirà sempre vai a studiare Torah. Ma quando tua moglie non è sicura al 100% che il tempo che ti dà a disposizione lo userai per studiare Torah, ti dice no, rimani a casa che devi lavare i piatti, rimani a casa che devi fare i compiti con i bambini, rimani a casa perché non sono riuscita a finire di preparare la cena, rimani a casa perché devi lavorare. Perché se io ti regalo il tempo e tu questo tempo non lo utilizzi al meglio, si dice che si può imbrogliare il mondo intero, non Dio e non la moglie. Sia Dio che la moglie sono due problemi per tutti gli uomini di questa terra. Perché? Perché sanno esattamente chi sei. Sanno perfettamente quando dici una cosa vera, quando dici una cosa giusto per dirla. Quando nel tuo linguaggio del tuo corpo loro scrutano e hanno le antenne per vedere, per capire esattamente come hai passato la giornata, non devono neanche chiederti come stai, come arrivi a casa, loro scansione, sanno se possono lamentarsi loro oppure oggi non è giornata. Se ti vedono provato, facciamo domani.
È una bella fregatura.
Bella fregatura, sì. Se ti vedono che arrivi a casa tutto sorridente, faranno in modo che questo sorriso sparisca dal tuo volto.
Silvano, mettila dalla parte positiva.
Ma stiamo parlando soltanto positivo.
Rimane sempre una fregatura.
Non è vero.
No, Silvano, non è una fregatura. La fregatura è se noi non siamo all'altezza, sì, è una fregatura. Ma se noi siamo all'altezza, è una grande ricchezza. Le mogli ci guidano, le mogli ci raddrizzano il percorso. Ora, chiaramente noi non siamo Rabbi Akiva e forse le nostre mogli non sono Rachel, la moglie di Rabbi Akiva, che ha dato a lui la possibilità di andare 12 anni a studiare Torah. E quando lui è tornato a casa ha sentito sua moglie dire alla vicina se mi chiedesse altri 12 anni le ridarei. E quindi lui ha fatto dietro front ed è tornato per altri 12 anni. Bene, ma non era soltanto Rabbi Akiva. Nella storia ebraica ci sono stati tanti personaggi che hanno dedicato la loro vita allo studio di Torah. Devo rivelarvi qualcosa. Ieri sera sono andato a casa di un caro amico che ha fatto Aliyah l'anno scorso. Mi ha invitato per un pasto si chiama Melave Malkah, l'uscita di Shabbat, ma perché? Lui faceva la conclusione, festeggiava la conclusione di un trattato del Talmud. Ora è venuto un rabbino che ha raccontato che questa serata non è dedicata a lui, che è riuscito a finire un trattato del Talmud, ma la voleva dedicare a sua moglie, che gli ha dato l'opportunità in ogni momento di andare a studiare. Ogni giorno una pagina, ogni giorno due pagine per poter arrivare a completare questo trattato. Perché questo è un ragazzo serio, un ragazzo che lavora moltissimo, ma non spreca il suo tempo, non ha tempo libero. E quindi veramente chapeau per questi giovani intraprendenti, che riescono a bilanciare tra il lavoro, la famiglia e lo studio di Torah. Quindi, siccome sua moglie sa e percepisce la sua vera volontà di studiare Torah, perché lo fa anche quando lui è in viaggio, ha delle lezioni online con il suo maestro ogni giorno, senza mai perdere un giorno, e quindi dare la colpa alla moglie è la cosa più sbagliata che c'è. Perché se non hai fatto qualcosa non è colpa di tua moglie. Se tua moglie riconosce la tua sincera volontà di studiare Torah, tua moglie ti mette il tappeto rosso e ti dice vai e io sto a casa con i bambini, preparo io la cena, faccio io i compiti, non ti preoccupare. Perché lo studio di Torah porta una berachà e le donne lo sanno. Una berachà che nessun'altra cosa può portare. E quindi quando noi studiamo Torah, portiamo protezione e luce a tutta la famiglia, ma anche a tutto il popolo ebraico e anche al mondo intero. Il mondo intero diventa meno immorale, meno lontano dalla luce di Hashem, e quindi tutto guarisce. Detto questo, vi raccontavo del Magid che ha incontrato un suo amico di infanzia, che lui aveva questa opportunità di studiare Torah tutto il giorno. La moglie aveva un negozio di abiti, vendeva tessuti, ecco la verità, vendeva tessuti. Ai tempi non si vendevano i vestiti, si vendevano i rotoli con i tessuti di tutti i colori, di tutte le stoffe. Chi comprava il tessuto poi andava dal sarto a fare il vestito. Quello che però la moglie non poteva fare era fare questo lungo viaggio che durava un mese per andare una volta all'anno alla fiera dei tessuti per poter comprare la merce, per poter avere in negozio lo stock per vendere tutto l'anno. Quindi per 11 mesi signore qua, lui studiava Torah e un mese all'anno doveva però fare questo viaggio, andare fino alla capitale, che ai tempi i viaggi si facevano col carro e quindi duravano 10 giorni, doveva stare alla fiera un'altra decina di giorni, poi tornare indietro, quindi un mese, e andava ogni anno per questa fiera. Poi poteva tornare ai libri di Torah e studiava Torah 11 mesi, giusto? Era così, le donne non viaggiavano, lasciavano la famiglia, lasciavano i bambini, viaggiavano un mese, non si faceva ai tempi. Oggi è tutto diverso, ci sono le donne di carriera, una volta era fatto così, era diverso da oggi. Quello che volevo raccontarvi è che lui ha detto: questa è l'occasione, adesso che ho sentito parlare del mio amico d'infanzia essere divenuto un grande erudito, una grande guida, un grande tzaddik, mi piacerebbe rincontrarlo. Quindi, andando verso la fiera, ha fatto un pochino una deviazione, è andato nella città di Mezrich per incontrare il suo maestro. Quando lui è arrivato, era tempo della tefilà, è arrivato presto al mattino, o che è arrivato la sera prima, è andato all'albergo e la mattina dopo ha chiesto dov'è la sinagoga del Magid e quindi è arrivato alla tefilà. Se non che è rimasto molto perplesso dal fatto che il Magid di Mezrich durante la tefilà pregasse per diverse ore. Non come noi facciamo la tefilà, guardiamo l'orologio e diciamo a noi stessi, vediamo se oggi riesco a essere più veloce di ieri. Vediamo oggi il Hazan più richiesto è il Hazan più veloce, che è una cosa bruttissima. Il Tania ha concluso tutta la sua opera proprio con questo. La gente che deve andare a lavorare, che vada a lavorare, non disturbate il Minyan che vuole pregare. E se non avete il tempo per poter rispondere Amen e Kedusha perché dovete correre a lavorare, non vi preoccupate, il fatto che voi non avete disturbato il Minyan sarà contato come se foste parte del Minyan. Così finisce il Tanya. Quindi è molto importante, l'Admur HaZaken scrive nell'ultima pagina del Tanya che la preghiera più è lunga fa sì che la vita diventi più lunga. Più è lunga la tefilà, più sarà lunga la nostra vita. La tefilà porta vita. E non è un segreto, bene. Però già a quei tempi non erano abituati a vedere gente che pregasse per ore. Quindi, alla fine della tefilà, lui era già un po' stufo, si è comunque presentato con rispetto al suo amico d'infanzia, perché hanno studiato a scuola insieme alla fine. E si sono subito abbracciati, anzi, sono riconosciuti: come stai, come va, sposato, figli, eccetera, eccetera. Non è potuto trattenersi, le ha detto: senti, io ho studiato nella stessa yeshiva che hai studiato te. E io la tefillah la faccio in 40 minuti, in un'ora, perché tu ci metti 2 ore? Perché tu ci metti 3 ore stamattina? Ti abbiamo aspettato così tanto. Allora il Magid gli risponde con la stessa moneta. Gli dice così. Gli dice: tu mi hai appena raccontato che 11 mesi all'anno studi Torah e un mese all'anno devi chiudere i libri di Torah perché devi andare alla fiera. E io ti faccio una domanda: ma non è un peccato sprecare e bruciare un mese intero per fare questo lungo viaggio, per trattare con i venditori, per tirare giù il prezzo, per trovare qualcuno che ti trasporta la merce, per tornare indietro, fare Shabbat fuori da casa e non mangiare il cibo che la moglie ti prepara, e tutte le difficoltà e tutte le comodità che vengono a mancare per questo viaggio, non sarebbe molto, molto più semplice che tu rimani a casa e chiudi gli occhi? E con la tua mente, con la tua immaginazione, viaggi e arrivi a destinazione e tratti col fornitore e ti porti la merce a casa e in 10 minuti hai fatto tutto, senza neanche pagare il prezzo del viaggio. Non sarebbe molto più conveniente, molto più sbrigativo e molto meno faticoso? Allora questo signore lo guarda un po' perplesso, dice: che cosa sta dicendo? Allora il Maghid gli risponde, gli dice: quando noi facciamo la tefilah, noi dobbiamo avere la kavanah di andare e di presentarci davanti ad Hashem per chiedergli quello che dobbiamo chiedergli. C'è chi lo fa con l'immaginazione, ma c'è chi lo fa veramente. C'è chi viaggia veramente e sale di livello nei quattro mondi che sono sopra di noi, il mondo di Asiyah, di Tzirah, Beriah e Azilut, fino ad arrivare al trono di HaKadosh Baruch Hu e farsi spazio davanti a tutti gli angeli, quelli che si oppongono al tuo avvicinamento verso il trono di HaKadosh Baruch Hu, e chiedere a HaKadosh Baruch Hu e pregare per me, per la moglie, per i bambini, per i vicini di casa, per gli allievi, per tutto Am Israel, ci vuole un sacco di tempo, gli dice il Maghid di Mezrich. Non è una cosa che riesco a fare in 10 minuti o in mezz'ora o in 40 minuti, poi dipende anche ogni giorno che cosa devo chiedere. E quindi abbiamo imparato in realtà che non solo la kavanah è importante, ma i tzaddikim con la kavanah loro riescono a materializzare questo viaggio per arrivare veramente davanti al trono di HaKadosh Baruch Hu. Quindi da lì a pregare senza kavanah, a pregare senza concentrazione, senza intenzione, capiamo il valore di una tefilah fatta così e il valore di una tefilah fatta nel modo in cui la facciamo noi. Ciò non toglie, anche se noi non siamo in grado di pregare con la giusta kavanah, perché a volte magari non capiamo neanche il significato delle parole. A volte facciamo fatica a mettere insieme una frase e dire: ma che cosa sto dicendo? Che cosa vuol dire Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Che cosa vuol dire Uvnei Yerushalayim Ira Kodesh Bimera Veyamim? Chiaramente ho la mitzvah di imparare il significato della tefilah, ma anche se non sono in grado di avere la giusta kavanah, è come se ho preparato la cena a mio marito, a mio figlio, senza tanta passione. Il marito arriva e dice: questa cena non ha il gusto della cena di ieri in cui tu eri molto più appassionata, ma almeno mi sono saziato, almeno mi sono tolto la fame. Chiaramente alla base di tutte le mitzvot è la mitzvah fisica, di mettere in pratica fisicamente quello che è il precetto di fare la mitzvah con i nostri organi del nostro corpo. Se è con le nostre mani o con i nostri piedi per andare a fare una mitzvah, per andare al Beit HaKnesset, per andare a una lezione di Torah, oppure per andare a prendere il computer e metterlo sul tavolino e accenderlo per sentire la lezione via Zoom. Anche questa è un'azione, anche questa è una mitzvah, ognuno in base alla possibilità che ha di fare le mitzvot, oppure le mitzvot che abbiamo nella parola, perché la tefilah, che è una mitzvah di Chachamim, come ce l'abbiamo noi, oppure la Birkat Hamazon, che è una mitzvah della Torah, che la Torah ci obbliga ad aprire la bocca e ringraziare Hashem per il cibo che abbiamo consumato. Come facciamo questa mitzvah? Con la parola. Ora, se io ho chiuso gli occhi e ho ringraziato Hashem col pensiero, chiaramente è un bellissimo pensiero. Come si dice quando si regala qualcosa, è il pensiero che conta. Ma non puoi portare al tuo amico, al giorno del suo compleanno, un pensiero che conta. Gli porti una scatola e dentro non c'è niente. Perché? Perché è il pensiero che conta. No, ci vuole dentro un regalino. Mettici dentro qualcosa. È vero che è il pensiero che conta, però di una scatola non me ne faccio niente. Gli posso portare la carta con il quale si imballano i regali? Grazie mille. Un giorno me ne farò qualcosa, ma non è un pensiero. Allora io chiudo gli occhi e nel pensiero dico grazie a Hashem per avermi dato questo cibo. È molto bello, è molto molto bello, molto nobile, però non ho fatto la mitzvah. La mitzvah si fa quando io muovo le labbra, quando io dico Baruch atah Hashem Hazan et Haolam kulo, che sei colui che mantiene e alimenta e sostiene il mondo intero. Questa è la mitzvah che io ho. Quindi ho la mitzvah con le mani, con i piedi, con la bocca. L'importante fra tutte le mitzvot che ho è quella pratica. Perché? Abbiamo spiegato, il Tani ha spiegato nei capitoli precedenti, perché noi abbiamo una lotta che dobbiamo vincere. La lotta tra l'anima divina e l'anima vitale. L'anima vitale è interessata a tutt'altro. L'anima vitale non ne vuole sapere di fare le
Non sentiamo più.
È bloccato.
Ah, è problema di wifi, pensavo che ero io.
Si è congelato. Anch'io pensavo di essere io, ma invece
Mi
no.
accusavo di essere.
Mio.
Mi sa che si è disconnesso.
Ciao Silvano.
Ciao!
Ciao
Come sei
Davide.
elegante!
Hai
Ciao
visto che
Davide.
bello che sono?
Sei
Guarda.
elegantissimo.
Cosa tu?
Complimenti.
Bravo Davide.
Bisogna scrivere al Raf che non sentiamo.
Sì, adesso gli scrivo subito. Adesso vediamo, eh. Allora. No.
No, ma io non lo vedo neanche più comunque.
Si è sparito.
Chissà dov'è. Non è a casa.
Niente.
Sta cercando di sistemare il computer.
Mi vedete, mi sentite, ci
Sì,
siete?
ecco,
Adesso sì.
dai.
Adesso sì.
Bene, bene. Eravamo
Senti, Rob,
tornati.
adesso va bene.
Ok, chiedo scusa.
Vi ho mandato messaggi,
Sì, ho visto.
minacce.
Appena abbiamo parlato dell'anima vitale, l'anima che si oppone, si è opposta subito.
Proiezzi, tracket.
È quello che ho pensato anch'io.
Scherzi a parte si chiama, scherzi a parte.
Bravo,
Silvano
visto che
e lo Iezzi
funziona.
fortissimo proprio, l'avversario.
L'avversario.
Ce l'ha
Appena
con
l'abbiamo.
lei, Rav, ce l'ha con lei.
No, non ce l'ha solo con me, dai.
Ce l'ha anche
Non l'ha
con noi.
solo.
È troppo spirituale, troppo spirituale. La spiritualità, quando è troppa, lo Iezzi è fortissimo.
Ma se noi vogliamo veramente, non può niente contro di noi. Lui ci mette alla prova, vuole vedere quanto ci teniamo. Grazie a tutti per essere rimasti online e andiamo avanti. A
Raff,
questo punto.
scusi,
Sì.
dopo un attimo, visto che ormai ci siamo interrotti, può dire qualcosa di più di Raff Soloveitchik?
In che senso qualcosa di più? Raccontare la sua vita, un aneddoto.
Sì, perché il mio Raff è proprio appassionato, ce lo cita spesso.
Ok.
E quindi penso che sia importante.
Anche Rav Arbib lo cita spesso.
Eh certo, studiano insieme con Colombo. Sono cognati.
Prendo
No,
nota.
un attimo, non volevo interrompere, ho
No,
fatto la
importa,
domanda perché.
è giusto quello che ha detto, è molto importante. Prendo nota, ma siccome il tempo oggi è molto stretto,
Sì, va bene.
magari facciamo una delle prossime lezioni, dedichiamo un po' di tempo.
Grazie, tutto da.
È stato anche quello che posso dirvi è che quando il Rebbe era a Berlino, Rav Soloveitchik è stato il suo compagno di studi.
Ah, ok.
E da lì posso iniziare a raccontarvi tantissimi aneddoti su questa bellissima amicizia che c'era fra i due. E ho visto un video quando aveva compiuto 80 anni. Rav Soloveitchik che è arrivato da Boston questo evento. Quello che si vede nel video è che nessuno voleva sedersi prima che l'altro si sieda. Talmente c'era rispetto e veramente amicizia tra loro. Quindi alla fine si sono guardati e si sono seduti insieme. Questo magari è un video che vi farò, potrò anche far vedere in una delle prossime lezioni. Bellineder, abbiamo toccato anche questa importante figura del popolo ebraico della generazione post-Shoah, quindi vale la pena parlare anche qualcosa di lui. Giustamente. Grazie per questa nota. Quello che vi ho detto finora è per la maggiore, quello che abbiamo studiato nelle ultime settimane nel Tanya è qualcosina che andremo anche a studiare stasera. Quindi io vi farò la condivisione dello schermo e leggeremo insieme dal maestro direttamente. Ok, avevamo già letto l'inizio, le prime righe settimana scorsa, però per rientrare in argomento le rileggiamo, sicuramente non si farà male a nessuno. Quindi abbiamo iniziato il capitolo 38 spiegando che la cosa più importante
Ma non si sente, vero?
No, non si sente.
No.
È bloccata l'immagine.
Io no, ah. Ecco,
Mi sentite
forse
più?
si è ripreso.
Ah.
Allora, se mi aspettate un secondo, io cambio magari fonte di internet. Vediamo se riesco a cambiare fonte di internet. Mi
Prego.
sentite per ora?
Sì.
Un attimino. Non mi dà questa possibilità. Piacere. No, purtroppo non ho la possibilità di cambiare fonte. Quindi niente. Speriamo di riuscire a finire la lezione. Mi vedete, mi sentite? Ok,
Sì,
andiamo
sì,
avanti.
sì.
Bene. Allora, riga 3. Alla luce di ciò che è stato detto qui sopra, si può comprendere bene la decisione dell'Alaha, quindi è stata fissata l'Alaha, che è stata inserita tanto nel Talmud quanto nei Kor, nel Shulchan Aruch, che la meditazione non può sostituire l'articolazione verbale. Io ho una voce che mi torna indietro. Peccato, ma non ho alternativa. Ok, va bene, andiamo avanti. Quindi, quando una persona medita sulle mitzvot, in questo caso sull'articolazione verbale, ma non ha pronunciato verbalmente lo Shema o la Tefillah, non ha fatto la mitzvah. Riga 7. Sicché se uno ha recitato lo Shema solo nella sua mente e da memoria, anche con la più intensa concentrazione a Kavanah, egli non ha compiuto il suo dovere ed è obbligato a recitarlo di nuovo oralmente. Praticamente sono andato a dormire molto tardi la sera. La mattina devo svegliarmi per dire lo Shema entro una certa ora. E adesso che sono in Israele, ho scoperto che lo Shema in Israele alle 7 e 8, scusate, alle 9 e 8 minuti a Tel Aviv. Diciamo, se uno la domenica vuole dormire un po', non può, perché entro le 9 devi essere in piedi a fare lo Shema. In Italia, a Milano, alle 10 e 10, quindi ti fanno dormire un po' di più, anche se non fa mai bene dormire il mattino, perché poi si perde il minyan. Comunque, se una persona non ha voglia di svegliarsi, di alzarsi dal letto e dice io penso di fare lo Shema, e pensa con la mente Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ma non ha pronunciato con la bocca, perché per pronunciare con la bocca ti devi alzare e devi sciacquarti la bocca, così dice l'Alaha. Quando ti svegli al mattino non puoi pronunciare il nome di Hashem prima di aver sciacquato la bocca. Per farlo nel modo corretto bisogna sciacquare la bocca 3 volte. Questo lo facciamo anche alla fine del digiuno, quando all'uscita di Kippur dobbiamo mangiare e per mangiare devi fare la Berakhah. Siccome al mattino non abbiamo sciacquato la bocca, appena posso sciacquare la bocca, devo sciacquare la bocca. Quindi prima di mangiare all'uscita di Kippur devo sciacquare la bocca e poi posso mangiare. E lo stesso vale tutte le mattine, ma uno dice sono molto stanco, quindi devo sciacquarmi la bocca e vestirmi e fare le barachot e lo Shema, piuttosto rimango a letto e lo faccio col pensiero. È un bellissimo pensiero, ma la mitzvah non ne fa. Riga 12. Lo stesso vale per il rendere grazie dopo i pasti, che significa la Birkat Hamazon. Ordinato dalla Torah per le altre benedizioni istituite dai rabbini e per le preghiere. Quindi, prima parla della mitzvah della Torah, che è quella della Birkat Hamazon, e poi parla delle altre benedizioni, tutte le barachot che noi pronunciamo prima di consumare del cibo, e anche la tefillah. La tefillah è chiaramente una mitzvah della Torah, ma che si faccia in un certo modo 3 volte al giorno, o Shabbat 4, o Yom Kippur 5, e così via, in che modo si fa la tefillah, questo è insegnato dai nostri maestri. Quindi, al contrario, se si sono pronunciate con le labbra, ma senza che il cuore vi prendesse parte, si è adempiuto al proprio dovere. Ex post facto, vuol dire quello che è fatto, e non si ha l'obbligo di ripeterle, fatta eccezione per il primo versetto dello Shema e per la prima benedizione dell'Amidah, perché la Halacha dice che quando tu pronunci lo Shema, almeno, le prime 6 parole, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, devi avere la giusta Kavanah. Così è stato stabilito all'inizio del capitolo 2 di Berachot, Mishnah Berachot, dice la Mishnah, riga 22, fino a qui si applica il precetto dell'intenzione della Kavanah, da qui in poi vale quello della recitazione, e così via, sia nello Shema che nella prima Berachah dell'Amidah, e tutte le volte che abbiamo come mitzvah la mitzvah della Kavanah. Che cos'è la mitzvah della Kavanah? Noi adesso ci stiamo proiettando verso un argomento che è un argomento molto importante nella vita di ogni ebreo, perché alla base di tutte le mitzvot, diciamo brevemente l'interruzione dello schermo per spiegarvi questa cosa, noi ci troviamo nel capitolo 38. Nel capitolo 38 lui spiegherà che le persone che fanno le mitzvot senza kavanah vengono considerate come delle persone che si comportano e che vivono di istinto, mentre le persone che imparano la kavanah sono delle persone che sono considerate livello umano. Perché qual è la differenza tra l'umano e quello che sta sotto? La fascia che è sotto la fascia dell'essere umano è l'istinto. Quindi stiamo parlando del mondo animale. Il mondo animale non ha intelligenza, non possiamo considerare le forme di vita intelligenti, nel senso, scusate. Shavuot Tov, signora Elisheva. Speriamo buone notizie. Molto presto, Bezrat Hashem. Stavo dicendo che la differenza che c'è tra quello che noi consideriamo l'essere umano e quello che è considerato il mondo animale è che l'animale lui vive di istinto, mentre l'essere umano dovrebbe, non dico che non vive di istinto, dovrebbe vivere una vita basata sulla saggezza, sull'intelligenza, sul fare le cose soltanto dopo aver riflettuto molto profondamente. Molte persone non si comportano così. Molte persone si comportano. Ci siete? Scusate, ci siete?
Sì.
Ok, scusate. Molte persone si comportano purtroppo d'istinto. Ora, per istinto, se noi guardiamo i documentari, non lo so, di National Geographic o non so che cosa, se noi guardiamo questi documentari e vediamo il safari in Africa, vediamo che la leonessa protegge moltissimo i piccoli cuccioli, giusto? Anche se i leoni sono molto violenti e sono gli animali feroci, quelli che aggrediscono, però hanno un, consideriamolo, un amore, una protezione verso i propri cuccioli. Ecco, come lo dobbiamo considerare questo amore? È un amore di una forma di vita intelligente? Nel senso, perché forma di vita intelligente è molto generico, ma lo fa perché ha capito il valore della vita, ha capito il valore delle generazioni a venire, oppure lo fa perché è nata così e per istinto è in grado di poter proteggere i propri cuccioli. Oppure noi dal giorno che siamo nati per istinto respiriamo. È vero che quando cresco capisco l'importanza dell'ossigeno e del respirare e quindi non farò nessun tipo di prova su me stesso tappandomi il naso e la bocca e vediamo che cosa succede. Lo so che senza ossigeno la persona prima si addormenta e poi ciao ciao. Quello che succede è che dal primo minuto della nostra vita già respiravamo. Ora, noi siamo nati con un istinto che ci è stato regalato dai nostri avi, Avraham, Yitzhak, Yaakov, di amare Hashem e di avere rispetto per Hashem. Ma è distinto, è istintivo. Quando io faccio una mitzvah perché in quel momento ho sentito un amore verso Hashem, è una cosa bellissima. Però non è veramente mia. E non è altro che qualcosa con cui io sono nato, che in quel momento è successo e ho sentito questa cosa. Quindi, quando io ho la kavanah nelle mitzvot, che kavanah ho? Quale intenzione ho? Quella di arrivare ad amare Hashem, perché la kavanah significa questo. Io sto facendo questa mitzvah con la kavanah di adempiere al precetto di amare Hashem, di rispettare Hashem, di temere Hashem, di avere questo timore religioso verso HaKadosh Baruch Hu, quindi non trasgredisco. E i nostri saggi, il Rambam su tutti, ha messo su due colonne tutta la Torah, su amare Hashem e temere Hashem, perché la mitzvah di Le Yirah et Hashem, temere Hashem è alla base di tutte le mitzvot passive, tutto quello che non posso fare, tutte le trasgressioni a cui mi devo allontanare, dalle quali mi devo allontanare, a differenza delle mitzvot attive, che sono le mitzvot a sé, che devono essere accompagnate dall'amore verso Hashem. Però il Tanya vuole portarci a parlare di amore verso Hashem, che è la mitzvah più bella che c'è. Ma non può arrivarci così a gamba tesa, deve prima parlarci del timore, perché tanti anni fa, forse 3 o 4 anni fa, abbiamo parlato della mitzvah dell'amore e abbiamo spiegato che non si può amare senza rispettare. Era una delle prime lezioni che abbiamo fatto. No, non proprio la prima, credo lezione 17, shiur numero 17, adesso siamo dopo 160. 17 o 18 o giù di lì. Abbiamo spiegato che tu non puoi dire a tua moglie ti amo senza un minimo di rispetto. Se vi ricordate, vi avevo raccontato di un rabbino in America che ha scritto un bellissimo libro sul rapporto coniugale e il titolo del libro voleva essere dall'autore Stai zitta perché ti amo. Però chiaramente la casa editrice non ha accettato questo titolo. E l'idea è quella. Non puoi amare se non rispetti prima.
Scusi, non ho capito il titolo.
Il titolo è Stai zitta perché ti amo.
Beh, che titolo è, scusi?
Infatti non è stato accettato dalla casa editrice. Stai zitta perché ti amo significa che oggi la gente si innamora senza un minimo di rispetto verso la persona da
Ah, capito.
quale si è innamorata. Quindi questo amore dura il tempo che dura. Perché? Perché prima bisogna costruire il piano terra e poi si costruisce il primo piano. Il primo piano è l'amore, il piano terra è il rispetto.
Rispetto, mi ricordo che, se mi ricordo bene, che si diceva che viene prima il rispetto.
Esatto. Esatto. Quindi questa cosa di amore a prima vista, eccetera, eccetera, è tutta da rivedere. Quindi, per arrivare al vero amore, bisogna imparare che cos'è il rispetto. Quindi, noi adesso siamo al capitolo 38. Capitolo 39, verso la fine, 40, 41, 42, ci insegnerà, Be'ezrat Hashem, che cos'è il rispetto. E dal 43 in poi ci insegnerà che cos'è l'amore. Ma noi siamo ancora prima di questo, noi siamo all'apertura di questo argomento che ci dice innanzitutto sappiate che ci sono due modi come facciamo le cose. Il primo modo è solamente fare e basta, senza nessuna emozione. Il secondo modo si fa con amore, ma non puoi farlo con l'amore se prima non hai imparato a rispettare. Quindi ci sono vari passaggi. Noi siamo ancora all'inizio di questo argomento qua. Dopo però che ci ha spiegato perché lo dobbiamo fare, vi ricordate tutti i capitoli che abbiamo studiato? Abbiamo studiato che il Benoni si dispera e dice: ma perché tutta la vita devo combattere per fare le mitzvot contro lo Yetzer Hara? E allora il Tanya dice: non ti preoccupare perché arriverà il giorno della ricompensa, saranno i giorni di Mashiach. Ma perché arrivino i giorni di Mashiach, noi dobbiamo fare le mitzvot fisiche. Perché? Perché questo è un mondo fisico e bisogna combattere. Questo mondo fisico bisogna elevarlo, purificarlo e renderlo idoneo alla presenza di Hashem. E siamo arrivati qui. Da qui in poi inizia a spiegare che è vero che è importantissimo fare le mitzvot con l'azione. Non posso fare Birkat Hamazon col pensiero. Non posso preparare la cena col pensiero. La cena la devo preparare aprendo il frigo, tirando fuori le materie prime, gli ingredienti e preparando e preparare un bel piatto. Così si fa. Se poi ci metto dentro anche la passione, mio marito gli piace piccante, gli aggiungo il piccante, gli piace zuccherato, gli aggiungo zuccherato, mio figlio gli piace questo tipo, glielo fa. Quando il bambino arriva a casa e la mamma gli prepara quello che al bambino non piace e gli dice sei obbligato a mangiare, ad esempio la minestra, al bambino non piace la minestra, il bambino è convinto che la mamma lo odia. Non lo sa che la minestra fa bene alla salute, specialmente in inverno, eccetera, eccetera. Però il bambino non vede nessun amore in questa cosa. Al bambino piacciono le patatine fritte, te mi devi fare le patatine fritte. Se mi fai le patatine fritte vuol dire che mi vuoi bene, se non mi fai le patatine fritte vuol dire che tu mi odi. Così dai bambini non c'è grigio, c'è o è bianco o è nero. Purtroppo è così e noi dobbiamo gestire anche questa situazione. Ok, l'idea è molto semplice. Devo preparare la cena, faccio come dico io, non come vuoi te. La cena l'ho preparata. La Birkat Hamazon l'ho detta, però stavo pensando, mentre facevo la Birkat Hamazon, che mi sono dimenticato oggi di andare a comprare un nuovo paio di scarpe. Ma che Birkat Hamazon è? No, io l'ho fatta. E l'Halakha lo prevede, l'Halakha dice se uno ha il dubbio se ha fatto o non ha fatto la Birkat Hamazon, cosa deve fare? Ma la Birkat Hamazon non è che non sono 3 righe, sono 3 pagine. Ma a volte siamo talmente distratti e talmente disinteressati alle mitzvot che facciamo che ci troviamo in situazione in cui diciamo: ma ho fatto la Berakhah, ho fatto la Birkat Hamazon. È umano, però è come preparare la cena perché devo e può preparare la cena perché voglio fare una bella sorpresa. Sono due cose completamente diverse. Ora, quando io ho fatto la mitzvah, e su questo non si discute, Iniziamo adesso a discutere perché la faccio. Iniziamo adesso a mettere sul tavolo la verità, la sincerità, la passione. Perché sto facendo la mitzvah? Perché così arriva Mashiach? È anche bello. Perché così dopo, quando arriva Mashiach, sarò ricompensato. È tutto giusto. Però non c'è nessun rapporto tra me e HaKadosh Baruch Hu. Come il rapporto che viene a mancare tra la mamma e il bambino, quando il bambino è convinto che se arriva a casa e trova la minestra, questa è la prova che mia mamma mi odia. Cioè, lui non ragiona sul fatto che la mamma è andata a fare la spesa e ha cucinato, è rimasta in piedi 1 ora e mezza, perché tagliato tutto quanto preparato. Però il bambino considera questo. Hai fatto quello che mi piace? O hai fatto quello che piace a te? Perché a te piace che io mangio la minestra. Io lo capisco in un altro modo. Quindi ogni rapporto che c'è, rapporto di amicizia tra marito e moglie, tra genitori e figli, tutti i tipi di rapporti, è importante quello che si fa, ma non è meno importante il modo in cui si fa, il perché. Il perché che si nasconde dietro quello che si fa. Detto tutto questo, andiamo avanti e scopriamo quello che c'è da scoprire nelle prossime righe del Tanya. Adesso ci spiega perché io le mitzvot le devo fare fisicamente e non è sufficiente farle col pensiero. La ragione è che la neshama è l'anima. Non ha bisogno per se stessa di tikkun. Tikkun significa riparazione o purificazione. A mezzo dell'adempimento dei precetti. Ve lo leggo, poi ve lo spiego. Ma solo. Mi manca una parola qua. La ragione è che la neshama non ha bisogno per se stessa di tikkun, a mezzo dell'adempimento per precetti, ma ha solo, va bene, come scopo. Forse dovrebbe essere tradotto così, di illuminare e purificare l'anima vitale ed il corpo a mezzo delle lettere e delle parole che la nefesh è il livello più basso della neshama, pronuncia con l'aiuto dei 5 organi dell'articolazione verbale. Sapete che noi abbiamo 5 modi in cui noi pronunciamo le vocali e le consonanti, giusto? Chi si ricorda da scuola? Non me le ricordo tutte, abbiamo le lettere gutturali, palatali, labiali. Qualcuno si ricorda le altre? Va bene, vi dice qualcosa quello che sto dicendo? Sono passati tanti anni, lo so, però ci sono cinque, si chiamano così.
Gutturali, labiali.
Sì. Ci sono 5 organi dell'articolazione verbale. Perché il Tanya dice tutto questo? Perché entra nei dettagli? Perché il Tanya mi dice che le mie labbra stanno facendo la mitzvah, il mio palato sta facendo la mitzvah, la mia gola sta facendo la mitzvah, la mia lingua, quando devo dire la L o la R o la N, ho bisogno della lingua. Quindi la mia lingua sta facendo la mitzvah e così via. Ed altrettanto vale per i precetti riguardanti azioni, che la nefesh è il livello dell'anima dell'azione, compie con l'aiuto di altri organi del corpo. Vado avanti ancora un po', poi vi spiego. È stato affermato ciò non pertanto che le preghiere o altre benedizioni dette senza kavanah, senza intenzione, sono come un corpo senza neshama, come un corpo senza anima. Ok, cosa ha detto qui? Ha detto che, a differenza da quello che io ero convinto fino a questo momento, che tutte le mitzvot che io faccio è perché la mia anima ha bisogno delle mitzvot, qui ha capovolto completamente, drasticamente tutta ogni nostra idea delle mitzvot. Qui dice no, qui dice le mitzvot, chi ha bisogno delle mitzvot è l'anima vitale. E il corpo, l'anima vitale siamo noi, perché abbiamo spiegato nel primo capitolo del Tanya che noi abbiamo due anime, l'anima vitale e l'anima divina. L'anima divina scende in questo mondo per insegnare all'anima vitale l'amore per Hashem, il timore per Hashem, l'unione con Hashem e tutte le altre mitzvot. Quindi l'anima divina, quando scende in questo mondo, lei non ha mica bisogno di fare le mitzvot, non ha bisogno di riparare qualche cosa, non ha bisogno di illuminare se stessa, non ha assolutamente bisogno di purificare se stessa, come ha detto prima. Ha bisogno solo di una cosa, ha bisogno di di portare a termine la sua shlichut, la sua missione, quella di fare da maestro, di insegnare, di forzare, a volte forzare, ma poi una volta che l'anima vitale e il corpo si abituano, diventa una seconda natura e quindi l'anima divina ha il lavoro molto più facile. Ma l'inizio è una lotta. Quindi perché noi facciamo le mitzvot? Perché il mio corpo deve essere purificato, non la mia anima. E la mia anima vitale. Grazie mille a Mordecai per... Giusto, giusto. Ne abbiamo cinque: labiali, linguali, dentali, palatali, gutturali. Questi sono i cinque organi con i quali noi riusciamo a parlare. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha creato tutta questa struttura per dare a noi la possibilità di usare tutti questi cinque organi per, facendo la Birkat Hamazon, la Tefillah, una Berakha, tutto quello che serve la bocca, studiare Torah, insegnare Torah, perché tutti questi organi siano a disposizione delle mitzvot. In questo modo io ho purificato la mia labbra, la mia lingua, i miei denti, la mia gola e tutto quanto. Questo è il lavoro che ho in questo mondo. Sono convinto che o dal vivo o tramite WhatsApp, non so chi voi ha Instagram, Facebook, non so cos'altro c'è, avete visto che a Milano ci sono questi bellissimi cartelloni che fra poco arriva Hanukkah. A me personalmente ha emozionato. Non so voi, ma credo che c'è stata una svolta di luce importante, che possiamo finalmente alzare la testa e dire: non ho motivo di nascondermi. Tutta l'idea di Hanukkah è quella di illuminare il fuori. Quindi abbiamo iniziato 30 anni fa con la Hanukkah in centro, e poi Milano, poi Roma, poi Firenze, poi Venezia e a tante altre città. E poi adesso il cartellone che parla e ci dice quando inizia, andate sul sito, informatevi, è una festa importante. È importante per sé, ma è importante anche per un'altra cosa. Oggi, per fortuna, ci sono delle leggi che stabiliscono i limiti della moralità. Ma io non so se vi ricordate, negli anni 70 e 80, questi limiti erano un pochino, sono stati un pochino sfondati, nel senso che i cartelloni a volte erano davvero, davvero immorali. Anche oggi non è che siano questa botta di moralità. A volte ci sono delle pubblicità nei cartelloni che si dovrebbe girare la testa, perché la Torah dice che devi davanti a immagini che non sono pure, la Torah lo dice, lo leggiamo nello Shema: non giratevi dietro ai vostri occhi, eccetera, eccetera. Quando io prendo questi stessi cartelloni pubblicitari e li trasformo in uno supporto per gridare al mondo intero che sta arrivando Hanukkah, e quindi abbiamo l'opportunità di fare questa grandissima mitzvah di illuminare il mondo. Non ho soltanto usato i cartelloni per mandare un messaggio, il cartellone stesso e tutti quelli che ci lavorano dietro e il comune con i permessi, tutto quanto è stato elevato nella Kedusha. Quindi la missione di chi ha fatto, chi ha organizzato questi cartelloni, e lo voglio benedire in pubblico, Rav Yossi Labi, che ha fatto questa cosa, che è costata una fortuna, che è riuscito a raccogliere, credo, quasi tutta la cifra che serve, e che tutti noi abbiamo partecipato e che è fondamentale, quello che lui ha fatto, che la missione che lui ha portato a termine era quella di trasformare la città di Milano. Bellissimo. Questo è davanti alla scuola ebraica, giusto? Ma devi sapere che in giro per Milano, non soltanto nella zona ebraica. Lui, quello che è riuscito a fare è quello che ha trasformato la città di Milano in un supporto per la mitzvah. E quindi ha portato a termine quello che stiamo studiando da tanto tempo. Quello che l'anima divina scende in questo mondo per insegnare al corpo e all'anima vitale qual è la strada da seguire. Stavo per raccontarvi qualcosa, mi sono dimenticato. Sì, ok. Volevo raccontarvi, spero che non abbiate già sentito in questi giorni, so che seguite tante lezioni, c'è una storia icona dell'autore del Tania. Se l'avete già sentita, ditemelo, se alcuni di voi non l'hanno sentita, chi l'ha ascoltata la sentirà una seconda volta perché voglio rivelarvi un dietro le quinte. Dovete sapere che quando, se voi andate oggi a Pietroburgo e entrate nella prigione dove è stato tenuto l'Admur HaZaken, l'autore del Tanya, per 53 giorni, questa prigione è diventato un museo. No, è un museo, si chiama Museo delle Cere, si chiama così, museo dove si vedono le figure. E quindi quando uno entra in questo museo, che cosa scopre? Scopre che c'era lo zar del Settecento con sua moglie che si chiamava così, lo zar Nicola, Nicola II, Nicola III, tutto un museo delle cere. Se voi andate a visitare questo museo delle cere, a un certo punto vedete una figura che è l'Admur HaZaken. L'Admur HaZaken nel museo delle cere delle vecchia prigione di Pietroburgo del Settecento, perché c'è l'Admur HaZaken e ci sono soltanto gli imperatori, gli zar con le mogli e l'Admur HaZaken, perché l'Admur HaZaken era una personalità che ha diffuso la luce della Torah anche alle nazioni. E quindi quando loro, dopo tantissimi anni, hanno capito l'errore che hanno fatto, che hanno imprigionato un personaggio così importante, diciamo, per riparare a questa cosa, hanno considerato di fare una statua di cera anche di chi è stato ospite di questa prigione. Perché vi racconto questo? Perché nei 53 giorni che l'autore del Tani è stato in prigione, è arrivato a visitarlo il ministro dell'educazione. Il ministro dell'educazione era una persona molto preparata. E quindi è entrato nella cella dell'Admur HaZaken. E ha fatto una domanda, e la domanda era: quando Adamo e sua moglie hanno mangiato il frutto proibito, il peccato originale, Hashem chiede ad Adamo dove sei? E questo ministro dell'educazione fa una domanda molto semplice, dice: come mai Dio chiede a un essere umano dove sei? Se Dio non sa dov'è l'essere umano, allora non è Dio. Allora l'autore del Tanya gli spiega quello che Rashi interpreta e dice: non voleva entrare dopo il peccato, Adam si è sentito così colpevole che se Hashem si fosse rivelato a lui così di botto sarebbe stato troppo difficile. Quindi per iniziare a parlare con lui ha iniziato chiedendogli dove sei, per non entrare, diciamo, a gamba tesa. Allora il ministro dell'educazione dice: sì, ma questa è una spiegazione che già conosco. Io non sono venuto fino a qui, non mi sono disturbato, ho attraversato il fiume per entrare nelle sotterranee delle prigioni. Io sono un ministro importante. Mi hanno detto che tu sei un personaggio. Quindi quello che è scritto nei libri lo posso studiare da solo. Voglio sapere tu come interpreti questa cosa. Allora l'autore del Tanya ha chiuso gli occhi. Ha pensato qualche secondo e il suo viso si è infuocato. E poi ha spiegato così. Ha guardato il ministro e gli ha detto tu, e gli ha detto esattamente gli anni che ha, i mesi che ha e i giorni che ha. Gli ha detto: tu credi che la Torah è un libro eterno per ogni persona in ogni generazione? E il ministro ha detto: certo. Allora sappi che quando Hashem dice ad Adam dove sei, non intende soltanto al primo uomo, intende ogni Adam, ogni essere umano, e gli dice tu oggi hai 58 anni, 7 mesi e 12 giorni. Oggi Hashem ti chiede dove sei, a che punto sei nella missione che stai portando nella tua vita. Io credo che questa domanda è la domanda più difficile che esiste su questa terra. Se noi dobbiamo affrontare questa domanda, ci troveremmo come Adam dopo il peccato originale. Hashem viene da me oggi e mi chiede dove sei, io mi nascondo dietro gli alberi, perché so benissimo di non essere lì dove dovrei essere. So benissimo di non essere all'altezza e di non aver dato ad Hashem quello, che per lui era fiducia nei miei confronti. E quindi l'autore del Tanya lo guarda e gli dà questa risposta. Il fatto che lui gli abbia detto gli anni, i giorni, e gli anni, i mesi e i giorni era per, non per impressionarlo, ma per dirgli quanto è vera la Torah. E grazie alla Torah io posso sapere anche esattamente quanti anni hai, quanti mesi, quanti giorni. Quindi, quando il ministro ha sentito questa risposta, gli è piaciuta tanto, l'ha ringraziato. Ma quello che è successo era tutta un'altra cosa. Perché? Perché l'autore del Tanya in quel momento, lui ha capito che la sua vita era cambiata. Lui in quei giorni, e lui è rimasto imprigionato 53 giorni perché ha scritto un libro di 53 capitoli. E questo libro, che è il Tanya, era una cosa che non andava diffusa. C'era un'accusa fortissima nei cieli contro di lui. E quindi lui è stato imprigionato per questo motivo. Quando lui è arrivato in prigione, lui ha ricevuto una visita del suo maestro, del Maghi di Mezrich, e del maestro del suo maestro, del Baal Shem Tov, il Baal Shem Tov, dai mondi spirituali. Quindi lui si è trovato nella prigione in un livello spirituale altissimo. E cercavano in tutti i modi di confonderlo, gli dicevano, perché lui era nei sotterranei della prigione dove non c'erano finestre, e gli dicevano vai a dormire perché è mezzanotte, lui diceva no, sono le 2:13 minuti del pomeriggio, come fai a saperlo? L'Admura Zaken sapeva tutto. Lui è arrivato a un livello spirituale così alto che dopo che ha, diciamo, non dedicato la vita, ha sacrificato la sua stessa vita per diffondere la Chassidut, ha detto adesso posso morire, dopo che sono arrivato a questo livello così alto. Ma quando arriva il ministro e gli chiede cosa vuol dire Ayeka, cosa vuol dire dove sei, l'autore del Tanya si è infuocato il viso perché il messaggio era per se stesso. L'autore del Tanya ha detto Hashem anche a me mi sta chiedendo dove sono, quindi non devo credere un attimo che io quello che dovevo fare l'ho fatto. Se ho un altro giorno, questo nuovo giorno che ho, lo devo considerarlo come un regalo da Hashem per fare qualcosa che ancora non ho fatto. Come si dice in italiano? Non mi viene il termine.
Incompiuto?
No, cercavo una parola per spiegarmi un attimo meglio. Il contrario di deludere, no, non mi viene. Se viene in mente a qualcuno,
Con piacere?
con piacere, giusto. Quindi ogni giorno che arriva io devo essere all'altezza e con piacere ad Hashem, perché lui oggi mi chiederà, Ayeka, a che punto sei nella missione della tua vita? Quanto del tuo corpo e quanto della tua anima vitale sei riuscito a conquistare? Sei riuscito a purificare, sei riuscito a riparare, perché Mashiach non arriva finché non fai questo. Sapete che, adesso vi dico una cosa molto brutta, sapete che dai musulmani Mashiach non può arrivare fino a che c'è un ebreo sulla faccia della terra. Loro hanno la mitzvah di uccidere tutti gli ebrei e poi Mashiach può arrivare. Noi abbiamo un altro Mashiach. Dobbiamo combattere, è assurdo, veramente una cosa che Non si riesce a capire. Ma non credo che sia solo gli ebrei, credo tutti gli infedeli. Loro dicono gli ebrei, ma in realtà sono tutti gli infedeli, quindi è un sogno per loro, quello di poter ammazzare tutti quelli che non credono in Maometto. Mamma
Prima gli
mia.
ebrei e poi gli altri.
Sì, però loro non lo dicono, lo tengono nascosto, perché loro hanno nella loro religione il permesso di mentire. Per arrivare, ok? Non è come il fine giustifica i mezzi, è un po' peggio. Infatti, quando Arafat ha fatto gli accordi di pace di Oslo, lui l'ha detto chiaramente a tutto al mondo musulmano: ma come hai potuto firmare accordi di pace? E lui ha detto: no, anche Maometto ha mentito, ha fatto un trattato di pace con la città di Medina, credo. E poi quando è riuscito a prepararsi militarmente li ha sterminati tutti. Per arrivare al fine puoi anche mentire. Non so se la religione cattolica ti permette di mentire, ma dice il fine giustifica i mezzi. Da noi nella Torah non esiste proprio. La Torah dice Midvar Sheker Tirhak. La parola stai lontano da qualsiasi menzogna, qualsiasi bugia. Lo troviamo solo in questa mitzvah, stai lontano. Nella Torah, poi i Chachamim lo usano anche, i Chachamim dicono stai lontano da una cattiva amicizia. Arhek mishachen ra. Ma stai lontano dalla. Non esiste il fine giustifica i mezzi e non esiste mentire per arrivare a. La menzogna non fa parte della Torah. Quindi loro per portare Mashiach devono mentire e noi per portare Mashiach, lehavdil, dobbiamo stare lontano dalla menzogna e quindi dalla nostra stessa menzogna, che è il piacere di questo del corpo, il piacere di questo mondo, che non è niente di reale, è tutto frutto del. L'obiettivo è quello di servire Hashem, di amare Hashem e di temere Hashem. Parleremo nelle lezioni più avanti. Quello che noi dobbiamo ricordarci è che l'autore del Tanya ci insegna che a ognuno di noi, ogni giorno della nostra vita, Hashem ci chiede dove sei, che punto sei, quanto della tua menzogna sei riuscito a trasformare in verità, in purezza, che è la vicinanza sempre di più ad HaKadosh Baruch Hu con un pochino di reale amore e di reale rispetto. Non abbiamo ancora grattato l'argomento della Kavanah, vuol dire dell'intenzione che ho, si nasconde dietro alle mie azioni, è ancora tutto da scoprire, poco alla volta, Bezrat Hashem, è per quello che facciamo le lezioni di Tanya, perché noi diciamo Hashem, ho bisogno di tanto per vivere, per poter studiare tutto il Tanya. Quindi se avessi studiato con voi il Tanya molto velocemente, sarebbe stato un problema, ma noi vogliamo vivere tanti anni, quindi studiamo il Tanya piano piano. E quindi arriveremo anche a capire piano piano come si impara il rispetto e come si impara l'amore. E da lì piano piano scopriremo quanto Hashem vuole bene a noi, quanto amore Hashem ha nei nostri confronti, ma quelli saranno i capitoli. Ancora dopo il capitolo 47, 48, 49, bellissimi, fondamentali per poter servire Hashem, ma una cosa alla volta. Quindi vi auguro Chanukah Sameach, buona salute e ci vediamo Bezrat Hashem settimana prossima.